Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto in cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce e non spezzerà una canna incrinata. Non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta, proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, e le isole attendono il suo insegnamento. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e come luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Parola di Dio. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Il suo popolo con la pace. La voce del Signore è sopra le acque, il Signore sulle grandi acque. La voce del Signore è forza, la voce del Signore è potenza. Con la pace. Tuona il Dio della gloria e nel suo tempio tutti dicono gloria. Il Signore è seduto sull'oceano del cielo, il Signore siede re per sempre. Con la pace. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: «In verità, sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga. Questa è la parola che Egli ha inviato ai figli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo. Questi è il Signore di tutti». Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni. Cioè, come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Parola di Dio.
Alleluia. Alleluia.
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo.
Alleluia, alleluia,
il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dalla Galilea Gesù venne al Giordano da Giovanni Battista per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: «Ma sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni a me». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora Giovanni lo lasciò fare. Appena Gesù fu battezzato, uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Parola del Signore. Questa giornata dedicata liturgicamente al battesimo del Signore, al battesimo di Gesù, come abbiamo sentito nel Vangelo di Matteo, viene ancora illuminata da questi passaggi della Scrittura che abbiamo ora ascoltato. E direi che una luce che ci aiuta a capire ancora quello che oggi vuol dirci questa ricorrenza può essere davvero quel passaggio degli Atti degli Apostoli che abbiamo ascoltato come seconda lettura. Da collocare innanzitutto è il capitolo 10 degli Atti degli Apostoli ed è il capitolo dell'incontro di Pietro con Cornelio, il centurione romano. Quindi Cornelio che scende nella casa di Pietro, che scende nella casa di Cornelio, e dopo che avviene quella presenza dello Spirito, Cornelio si fa battezzare. Naturalmente questo scombussola, no? Perché Pietro che va in una casa di un pagano, e questo dà fastidio ovviamente ai giudei. Poi però Pietro ovviamente ne spiega la ragione. Però, ecco, dopo aver raccontato tutto questo, ecco che Pietro esce con questa espressione che abbiamo ascoltato stamattina come seconda lettura, no? In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, eccetera, quello che abbiamo sentito. Ma ovviamente dobbiamo capire anche il senso di questa parola. In che maniera... Va interpretato questa affermazione, no? In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone. In che cosa? E soprattutto per che cosa? E allora proviamo così anche stamattina ad attingere questo messaggio che poi deve essere per noi un'altra luce. Dio non fa preferenza di persona. In che senso? Nel senso che Dio, ovviamente, come ci insegna il libro di Genesi, guarda l'uomo in un certo modo e lo guarda così, immagine e somiglianza sua. Perciò è ovvio che a Dio sta a cuore l'uomo, inteso proprio come sua immagine e sua somiglianza. Pertanto Dio è preoccupato continuamente, se così possiamo dire, no? Di far sì che l'uomo possa essere capace di capire la sua grandezza. L'uomo è fatto per essere l'immagine e la somiglianza di Dio, ma ciò che manca è la coscienza dell'uomo, che non riesce più a capire questa sua grandezza. Ma il problema sta qui, che la vita dell'uomo non è riducibile a questa vita terrena, ma la vita dell'uomo è una vita che sarà eterna. L'uomo è fatto per l'eternità. Ma l'eternità vuol dire una situazione immutabile, una situazione che non cambierà più. E questa immortalità, e quindi questa eternità, può essere per l'uomo appunto o motivo di contemplazione di Dio, quindi di gioia piena, o motivo di disperazione eterna. Gesù questo ce l'ha ricordato, e ce l'ha ricordato con soprattutto quella parabola del ricco e di Lazzaro, dove Gesù puntualmente richiama questa verità. Comunque l'uomo, anche se non si rende conto, è fatto per l'eternità, e comunque l'eternità può essere un'eternità di pienezza o un'eternità di tormento. Affinché l'uomo si renda conto prima di tutto che è fatto per l'eternità e quindi è fatto per Dio, e poi possa capire come raggiungere questa eternità beata, ecco, Dio è sempre stato preoccupato perché gli uomini potessero avere questa conoscenza. Perché questa conoscenza è conoscenza di salvezza. Ecco in cosa consiste la salvezza. Cioè l'uomo deve capire e deve vivere secondo quello che Dio vuole perché debba godere un'eternità beata, la felicità eterna. Su questo Dio non fa preferenze di persona. Cioè la salvezza che Dio vuole dare all'uomo non è una salvezza riservata a qualcuno, ma Dio è sempre in condizioni di dire tutti gli uomini possono raggiungere la salvezza, perché questo è il disegno di Dio. Se gli uomini non si salvano, non è certamente perché Dio li ha privati della sua possibilità di salvezza, ma perché gli uomini non l'hanno capito, perché gli uomini non l'hanno riconosciuto, perché gli uomini non l'hanno voluto. Allora, Pietro dice: mi sto rendendo conto che Dio non fa preferenza di persona, cioè offre a tutti la possibilità di salvezza, perché questo fa parte del suo disegno. È, in altre parole, la continuazione della creazione, quando Dio fa l'uomo a sua immagine e somiglianza. Che quella creazione non è semplicemente l'uomo nel senso che è considerato come quello che ha una vita terrena. Quindi Dio plasma l'uomo, sì, lo pone nel giardino, sì, ma la dignità dell'uomo è più profonda, è l'essere l'immagine e la somiglianza di Dio. Perciò ciò che a Dio sta a cuore è questo, che l'uomo possa comprendere questa grandezza. E Pietro dice che si sta rendendo conto che Dio offre a tutti questa possibilità di riscoprirsi immagine e somiglianza di Dio. Ma poi ci sono dei passaggi. In che modo Dio appunto offre questa possibilità all'uomo di sentire e di riconoscere la propria chiamata ad essere l'immagine e la somiglianza di Dio? E poi, come fa Dio a dare all'uomo la certezza di questa eternità? Allora, i passaggi seguenti. Pietro dice: Dio non fa preferenza di persona, e va bene. Ma questo, dice Pietro, costituisce una chiamata. E cioè come se l'uomo fosse continuamente chiamato a capire bene che è fatto a immagine e somiglianza di Dio, che il suo cammino terreno lo deve portare a Dio. È una chiamata continua. Però, dice Pietro, chi è che si rende conto di questa chiamata? E qui lo dice: chi lo teme e pratica la giustizia. Allora, ancora una volta viene ripreso un tema che è molto presente soprattutto nei libri sapienziali, non nell'Antico Testamento, dove si dice appunto che fondamento del rapporto con Dio, e quindi il fondamento per poter conoscere Dio e capire quindi che cosa vuole, il principio è sempre il timore del Signore. Allora, anche Pietro riporta il tema e dice: Dio chiama, ma chi potrà riconoscere questa chiamata di Dio? Chi teme il Signore? il timore del Signore. Ma che cos'è questo timore del Signore? Ora, il timore del Signore è proprio l'uomo che nella profondità della sua coscienza si rende conto di essere fatto per Dio. E quindi si rende conto che questa vita terrena deve essere vissuta solamente per raggiungere Dio. E quindi questa vita terrena deve essere un'obbedienza continua a Dio. Infatti, chi lo teme, dice Pietro, e pratica la giustizia. Ma cosa vuol dire praticare la giustizia? Qual è la giustizia? E la giustizia è proprio questa. Proprio perché io ho capito che devo raggiungere Dio, proprio perché ho capito che solamente questa vita terrena mi condurrà a Dio se ubbidisco a Lui, perciò tutto quello che io faccio, il mio agire, deve essere in obbedienza a Dio. E questo vuol dire praticare la giustizia. Perché l'abbiamo detto qualche giorno fa, no? La giustizia in cosa consiste? Non consiste negli atti di giustizia. Consiste nel fatto che tu sei l'uomo giusto. Perciò tutto quello che fai è giustizia. E quando tu sei l'uomo giusto? Quando il tuo agire è conforme solamente al volere di Dio, nel nostro caso al Vangelo di Gesù. Allora, tutto quello che tu fai nel suo nome è giustizia. Quindi tu pratichi la giustizia perché agisci solo in obbedienza al suo volere. Del resto Gesù ce l'ha insegnato, no? Nel Padre nostro, quando ci ha detto al Padre dovete chiedere proprio questo, no? Che sia fatta la tua volontà. E sia fatta la tua volontà vuol dire che tutto il nostro agire avvenga secondo il tuo volere. E questo che cos'è? È praticare la giustizia. Allora, il timore di Dio, se ti lasci guidare dal timore di Dio, è chiaro che agisci secondo la volontà di Dio. Ma se tu hai questo timore di Dio dentro, e quindi vuoi agire secondo Dio, Dio cosa ti risponde? Prima ti ha chiamato, tu hai risposto a questa chiamata, perché senti dentro questa necessità. Io voglio vivere secondo Dio, perché ho capito che io devo raggiungere Dio, però rimani ancora in una condizione di chi ha bisogno di un'altra cosa. Cioè, di avere chiara quindi questa volontà di Dio. E allora ti manca il passaggio seguente. E Pietro dice che questo timore di Dio, questa giustizia, questo praticare la giustizia, prepara l'uomo a che cosa? Prepara l'uomo alla manifestazione completa di Dio. Cioè Dio si manifesta a chi teme il Signore. Del resto Gesù l'aveva detto in un altro modo questa cosa, no? Quando diceva, beati i puri di cuore, ecco chi teme Dio, il puro di cuore, perché vedrà Dio. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. E allora il passaggio finale, no? Se tu vivi nel timore di Dio, cioè desideri veramente vivere secondo Dio perché hai capito che quella è la tua chiamata, perché hai capito che tu devi raggiungerlo, hai capito che questa vita terrena è un cammino verso di Lui, Dio cosa fa? Dio dice, io mi manifesto a te, cioè mi ci faccio conoscere, almeno tu sei sicuro di seguire la mia strada. E allora, ecco, Pietro dice, cosa è successo? Che Dio si è manifestato in Cristo Gesù. E qui è il punto. Allora, Cristo Gesù è la risposta a tutti coloro che hanno capito la chiamata. Io voglio, debbo camminare verso Dio, ma chi mi dà la certezza del mio cammino verso Dio? E la risposta è questa, Cristo Gesù. Cioè, Dio, dice Pietro, ha consacrato in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret. Perché? Perché doveva risanare tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo. Allora, qual è il potere del diavolo? E il potere del diavolo è proprio questo, è quel potere, diciamo, quella presenza che non permette all'uomo di vivere nel timore di Dio, quindi quella potenza che allontana l'uomo da quella eternità che è beatitudine. Perché? Perché gli fa perdere proprio il senso della propria vocazione. Il diavolo non ti fa più sentire questa chiarezza: io sono fatto per Dio. Il diavolo non ti fa più sentire come questa vita terrena non può essere fine a se stessa, ma deve essere il cammino verso Dio. Il diavolo fa tutto questo. E ovviamente questo è il potere che il diavolo esercita sull'uomo, perché in questo modo lo allontana dal senso di Dio. L'uomo vive, ma vive senza più curarsi di questa dimensione che invece è quella che caratterizza l'umanità. L'uomo è fatto per Dio, e il diavolo ti dice: l'uomo è fatto per la terra. Cioè, l'uomo è fatto per vivere questa vita terrena, e ti si ferma lì. Ma è il modo con cui vivi questa vita terrena che affermi di essere come Dio, se avrai la capacità di possedere tutte le cose di questa terra. Del resto, la terza tentazione che viene fatta a Gesù cos'era? Era proprio questa, no? Vedi tutti questi regni, vedi tutte queste ricchezze, io le do a chi voglio. Ma che cosa c'è dentro in questa tentazione? C'è dentro questo, è il tentativo di dire all'uomo: capisci dove sta la tua pienezza? È il godimento di questa vita terrena, e poi basta. Tu raggiungerai la tua pienezza se arriverai ad avere il potere sulle cose di questo mondo. Quindi il diavolo è chiaro che continua a insinuare, no, questa dimensione, diciamo, che contrasta con la chiamata di Dio. Però Gesù, dice Pietro, Gesù viene proprio per questo. Viene per dirci che la vera strada per raggiungere Dio è quella indicata da Lui, ed è visibile proprio perché serve a sconfiggere il diavolo, il quale si insinua e mette l'uomo in condizione di non essere più in grado di capire profondamente il senso della sua vita. Ecco allora Pietro stamattina, direi, dà questo annuncio, no? E dice: adesso però noi abbiamo ricevuto una grande grazia, e anche Cornelio ha ricevuto una grande grazia, perché era un uomo che, pur pagano, temeva Dio, cioè dentro aveva la ricerca di Dio, anzi, dentro seguiva questa ricerca di Dio che lo faceva diventare uomo capace di giustizia, ma dentro aveva ancora un desiderio, quello di conoscere, di capire questo Dio. E infatti Pietro si rende conto che mentre sta parlando, sta dicendo queste cose, dice Pietro, scende lo Spirito Santo. Allora, è il segno che Gesù adesso si è manifestato al cuore di Cornelio. Adesso Cornelio ha la pienezza della conoscenza di Dio. Ha incontrato Gesù. Certo, l'ha incontrato proprio con la grazia dello Spirito Santo. Allora, il messaggio adesso diventa per noi molto chiaro, no? È un messaggio che ci riguarda ancora, perché anche noi viviamo questa vita terrena esposti alla grande tentazione, la tentazione di perdere di vista quello che noi veramente siamo. Noi siamo l'immagine e la somiglianza di Dio, quindi noi dobbiamo sentire costantemente questa chiamata dentro di noi. La nostra vita non si realizza perché abbiamo fatto qualcosa di importante, di grande, ma no, la nostra vita avrà la sua pienezza se siamo stati preoccupati di vivere solo secondo Dio, ubbidendo a Lui. E a noi è data una grande grazia, la grazia di aver conosciuto il Vangelo di Gesù. Ora, È nel Vangelo di Gesù che noi troviamo il modo con cui possiamo vivere secondo il progetto di Dio. Infatti, Dio ha consacrato in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale è venuto a dirci: io sono la via. Sono cioè colui che vi deve condurre alla certezza di stare con Dio. E sono la risposta alla chiamata di eternità che Dio ha rivolto a ciascuno di voi, senza preferenza di persona. L'importanza sta da un'altra parte, che tu uomo ti renda conto di questa chiamata. Quindi se l'uomo non si salva, non è perché Dio castiga. Se l'uomo non si salva, non è perché Dio fa le preferenze inteso come intendiamo noi, no? A uno sì, a un altro no. No, se l'uomo non si salva, è perché l'uomo non risponde alla chiamata, perché l'uomo non è capace di capire, di risentire la chiamata di Dio. Quindi ecco, il messaggio che Pietro vuol lasciare è proprio questo, no? Noi abbiamo questa responsabilità, la responsabilità di rispondere alla chiamata di Dio che ci chiama a salvezza eterna, che ci chiama cioè a stare con Lui. E questa chiamata è chiaro che deve cambiare il nostro modo di vivere. È chiaro che noi non possiamo vivere su questa terra trasmettendo sempre quello spirito con il quale noi diciamo che questa vita terrena costituisce la nostra forza, la nostra sicurezza. Non possiamo dare questo annuncio, perché la testimonianza che dobbiamo dare è un'altra, quella che ci fa capire e fa capire che la nostra vita terrena non è fatta perché diventi l'assoluto, perché diventi lo scopo, l'obiettivo, ma la nostra vita terrena è fatta perché diventi il mezzo con il quale noi vogliamo camminare verso il raggiungimento di Dio. Gesù si fa uomo, sì, certo, entra in questa vita terrena, certo, ma la vita terrena di Gesù com'è stata? È stato il modello, dice Pietro, è il modello che ci ha fatto capire come deve essere vissuta questa vita terrena. E Gesù ce l'ha riassunto in quelle parole bellissime: il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo sulla terra. Per dire, sì, sono uomo, vivo la vita umana, ma vi sto dicendo che questa vita umana non è assoluta, non è il fine, lo scopo, ma questa vita umana è il mezzo con il quale io devo camminare verso Dio. Sono uscito dal Padre, adesso ho fatto il mio cammino e ritorno al Padre. Questo cammino mi è servito per ritornare al Padre. E anche tu sei fatto così, sei stato chiamato da Dio. Adesso questa chiamata tu la devi rispondere, ma la devi rispondere nella tua vita terrena. Quindi la tua vita terrena deve essere un cammino che ti riconduce alla tua origine, dove tu potrai stare per sempre con colui dal quale sei stato creato. E Gesù fa proprio questo, no? Adesso lasciatemi, perché devo tornare al Padre. E la mia vita terrena è servita solo perché io potessi camminare verso il Padre. E ovviamente anche per noi questo diventa il modello di come veramente la nostra vita, vissuta nel timore del Signore, che ci ha fatto capire chi è Gesù. Il timore del Signore ci deve portare lì, ci deve portare a dire: io voglio vivere come Dio vuole, come Dio mi chiede, come Dio mi chiama, però adesso ho capito. Per poter essere sicuro che la mia vita è conforme a Dio, la devo conformare a Gesù. Se veramente tu hai dentro il timore di Dio, se veramente ce l'hai, devi cercare Gesù, perché quel timore di Dio ti orienta a Gesù. E allora quel Gesù sarà quello che ti dice come deve essere la tua umanità, perché possa essere gradita a Dio, ma non solo. Ma essere gradita a Dio cosa vuol dire? Non è che tu gli fai un piacere a Dio.
L'essere gradita a Dio vuol dire che allora se la tua umanità è vissuta come Gesù ti insegna, sei sicuro di raggiungere Dio. Ancora una volta è per la tua salvezza. Ecco, allora anche stamattina chiediamo al Signore che ci dia questa capacità di avere in noi, prima di tutto, questa coscienza, la coscienza di dire io sono fatto per Dio. E non deve essere una cosa che sfiora il famoso spiritualismo, no? Per dire, non so, qualcosa di mistico, qualcosa... No, io sono fatto per Dio, è la consistenza della tua vita umana. Ma tu sei uomo per questo, dobbiamo arrivare lì noi a capire. Perché Dio non è un'aggiunta, non è il fatto di dire tra le mille cose che dobbiamo fare nella nostra vita dobbiamo anche pensare a Dio. E cioè, Dio non è una questione religiosa, perché la religione ci può stare o non ci può stare. Dio è esattamente quella presenza che dà senso alla tua umanità. Perciò tu sei uomo perché c'è Dio. Ma se tu ti allontani da Dio, hai finito di essere uomo. È la disperazione, quella che però, se non stai attento, diventa eterna. Ecco allora l'importanza dentro di noi di capire questo. La nostra vita è fatta per Dio e tutto quello che noi facciamo deve essere fatto in Lui, perché altrimenti non ha consistenza. Ciò che garantisce eternità non è la nostra vita terrena, è l'aver fatto tutto per Dio. Allora ecco, anche stamattina appunto cogliamo questo invito. Proprio perché la nostra vita deve cambiare, Gesù ce l'aveva indicato ai suoi discepoli, no? Il cambiamento della vita. Ve lo ricordate? È famoso, noto, no? Ormai chissà quante volte l'abbiamo sentito, però l'abbiamo sempre, quando lo sentiamo non è che lo capiamo sempre bene, no? Però è molto importante, quando Gesù indica ai suoi discepoli come deve essere la loro vita, e facendo capire loro che la nostra vita deve essere per Dio, lo dice con quelle espressioni famose, no? Non affannatevi per quello che mangerete, berrete, vestirete. Cioè, non affannatevi, non date alla vostra vita un'importanza legata alle cose della terra. La vostra vita non ha senso per il vostro mangiare, per il vostro bere, per il vostro vestire. Non siete fatti per affannarvi per queste cose. La vostra vita è un'altra. Cercate prima il regno di Dio. Tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Dio è il senso della vostra vita. E allora ecco, Gesù si pone proprio così, come colui che diventa il modello di chi ha capito che non deve posare il capo sulla terra. Ma questa terra ti è data solo perché tu possa coscientemente camminare verso Dio, deciso. Ed è questo camminare deciso verso Dio che ti garantisce quell'eternità di pace, quell'eternità di felicità, perché ti condurrà al godimento di quel Dio che ti ha guidato per tutta la tua vita. Ecco allora anche stamattina chiediamo al Signore che appunto rafforzi in noi questa dimensione che ci permette di diventare cristiani veramente. Perché l'essere cristiani è tutto qui, è tutto questo cammino interiore. L'essere cristiani non è che lo mostri con chissà, l'abbiamo detto tantissime volte, no? Non lo mostri con degli aspetti religiosi. Non esiste l'aspetto religioso, è la tua umanità che deve essere l'aspetto di testimonianza. La fede tu me la fai vedere non attraverso gli atti religiosi, me la fai vedere attraverso la tua umanità che si conforma all'umanità di Gesù. Quando tu arriverai a dire il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo sulla terra e tu lo dirai io non ho dove posare il capo sulla terra perché non mi affanno per le cose di questo mondo ma cerco il regno di Dio, quando la tua vita mi dirà questo, me lo devi dimostrare però, fammi vedere nella tua vita. Dammi a vedere la tua umanità. Questa è l'espressione della fede. Tutto il resto non serve. E Paolo lo dice. Tutto il resto, quell'ascetismo che sembra quello che ti fa diventare mistico davanti a Dio, serve solamente al tuo orgoglio. Non è l'ascetismo, non è il misticismo che ti fa sentire vicino a Dio, è la tua vita. Fammi vedere la tua umanità. Deve conformarsi all'umanità di Gesù. È il tuo rapporto con la terra che mi fa vedere se veramente dentro di te sei guidato dalla fede. Perché la fede è una forza che ha il potere di trasformare la nostra umanità. E San Paolo ce lo dice. Cosa fa la fede? Ti fa spogliare dall'uomo vecchio e ti fa rivestire dall'uomo nuovo. Ma sentite bene, eh? Uomo vecchio, uomo nuovo, cioè umanità, modo di vivere l'umanità. Ecco allora, stamattina rendiamoci conto di questo, altrimenti non sarebbe stato necessario che il Verbo di Dio si fosse fatto uomo. E no, non sarebbe stato necessario, no. Sarebbe stato molto semplice continuare con la legge, la quale ti diceva: ah, se vuoi avvicinarti a Dio devi fare questi sacrifici, devi portare queste offerte, se vuoi avvicinarti a Dio ti devi comportare in questo... Bastava così, no? E chi aderiva a questa legge aveva la sensazione di essere salvato. No, il Verbo di Dio si è fatto uomo, ma perché? Per dirci che una vita di fede non la si dimostra con questi atti, la si dimostra dal modo con cui sei uomo. Il Verbo di Dio si è fatto uomo. Ecco allora, anche noi dobbiamo essere uomini di fede, persone di fede, ma questa fede non la dobbiamo trasmettere, ripeto, scusate se insisto, ma dobbiamo superare questa mentalità. Allora, la nostra fede non la dimostriamo con gli atti religiosi, la dimostriamo con la nostra umanità. Paolo lo dice. Quali sono i segni dello Spirito? Paolo non dice che i segni dello Spirito sono, che ne so, il digiuno, che ne so, la preghiera. No. Paolo dice, i segni dello Spirito sono chiari. Bontà, mansuetudine, mitezza, benevolenza. E la tua umanità trasformata. Fammela vedere. Allora io capisco che tu veramente vivi nella fede, perché mi mostri un'umanità trasformata. Ecco allora, chiediamo proprio al Signore che ci dia questa forza, di superare quella fede che alla fine ci illude, che poi non è fede, di superare quelle formalità che sono puramente formalità religiose, ascetiche, tutto quello che volete, ma che non ci permettono di capire che la vera fede sta invece nel nostro cambiamento del modo di essere uomini. Quando arriviamo lì, possiamo dire di aver capito che cosa vuol dire aderire alla fede. Ecco, al Signore chiediamo questo, e glielo chiediamo sapendo che in base a questo è la nostra salvezza. Altrimenti ricadiamo nel fariseismo. Quel fariseismo che pretende la giustificazione, cioè la salvezza, attraverso le opere della legge. Vi ricordate quel fariseo ambizioso, presuntuoso, che si mette davanti a Dio e dice: Signore, tu mi devi giustificare. Perché? Perché io osservo perfettamente la legge, perché io faccio questo, 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 questo. Uscì fuori dal Tempio, non giustificato. A Dio non interessa quella religiosità. A Dio interessa qualcosa d'altro. Che la tua umanità sia davvero la testimonianza che tu sei nell'obbedienza a Dio. La tua umanità, che tu sei nella fede. Quel pubblicano, che si percuote il petto e dice: Signore, io non sono degno di essere neanche, di alzare lo sguardo. Però abbi pietà di me, cioè io voglio fidarmi di te. Uscì fuori giustificato, gradito a Dio. Ecco allora dove sta la fede. Sta proprio in questo modo di vivere la nostra vita umana, non più secondo il mondo, non più secondo noi, ma secondo quel Gesù che è venuto ad essere per noi il modello, come dice appunto Pietro. Egli ci ha lasciato un modello da seguire. Noi dobbiamo calcarne le orme nella nostra umanità.